commento di cui si parla poco o niente. Anzi, per dirla tutta, ha fatto un cenno, una breve riflessione nel mese di aprile, Daniele Pitta, sicuramente voi non ricorderete, ha detto qualcosa sulle buone opere. Vi ricordate? Soltanto pochi minuti ha dato questa riflessione. E io voglio parlarvi, per qualche incontro, sulle buone opere. Io personalmente, a parte questa parentesi di Daniele nel mese di aprile, non ho mai sentito un messaggio, uno studio approfondito, uno studio specifico proprio sulle buone opere. Non so voi se avete sentito una cosa del genere. E ovviamente mi sono chiesto come mai non si parla mai di buone opere. E una delle ragioni, che non è l'unica, ma una delle ragioni è perché viviamo in un paese dove siamo stati influenzati dalla Chiesa cattolica, apostolica, romana, a pensare che le buone opere servono per arrivare alla salvezza. Oppure servono per, come, ad aggiungere all'opera che il Signore Gesù Cristo ha fatto. Infatti, questo è un comune denominatore di tutte le religioni e di tutte le sette. Potete parlare con tutte le religioni di questo mondo, con tutte le sette di questo mondo, nessuno di loro dirà mai: Dio mi ha salvato, io sono certo della salvezza. No, bisogna operare fino alla fine, e alla fine ancora bisogna capire, quando siamo alla presenza del Signore, se ce l'abbiamo fatta. Quindi, influenzati un po' da tanto tempo, dal potere della Chiesa romana, non si parla mai di buone opere. Eppure sapete, nella parola di Dio, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, si parla di opere più di 370 volte. E nel Nuovo Testamento si parla di opere 25 volte, buone opere 25 volte. È un argomento che ha un certo spessore nella scrittura. E studiando così, per quello che mi è stato possibile, per quello che vi condividerò, ho trovato che è un argomento davvero molto, molto importante. Allora, per le religioni, per le sette, le buone opere servono per sperare di arrivare alla salvezza. Lasciatemi dire, magari non tutti hanno questo tipo di conoscenza. Ad esempio, nel Concilio di Trento è stato deciso dalla Chiesa romana, è stato deciso che la fede non è sufficiente per arrivare alla salvezza, per arrivare alla giustificazione. Sono necessarie alcune virtù e sono necessarie fare, compiere le buone opere. E tutti sono influenzati in questo modo. Ma che dice la parola di Dio? Non è, adesso non era nei miei pensieri, ma perché possa essere più completo questo messaggio, vi porto almeno un passo, lo leggiamo, nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 4. Guardate come funzionano le cose rispetto al Signore. Ma se ci pensiamo bene, sono anche, da un punto di vista razionale, funziona anche allo stesso modo. Guardate, capitolo 4, leggiamo i versi 4 e 5. Fino al verso 3, l'Apostolo Paolo spiega il modo in cui Abramo è arrivato alla giustificazione. E tutto il capitolo 4 è interessante. L'Apostolo Paolo spiega il modo in cui sono arrivati alla salvezza i credenti dell'antico patto, e prende a prestito due personaggi, Abramo e Davide, che sono un po' i due capostipiti di tutto l'Antico Testamento. E questo è molto interessante. Poi nel versetto 4, versetto 5 dice così: ora, notate, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, cioè come salvezza, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma credi in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Vedete, davanti a Dio le cose funzionano esattamente all'opposto di come pensano gli uomini, di come pensano le religioni. Mentre le religioni dicono, nella misura in cui tu ti darai da fare, quindi potrai sperare di arrivare forse a piacere a Dio, forse alla salvezza, la parola di Dio dice, tu più ti darai da fare, più farai delle opere per arrivare a questo scopo, cioè la salvezza, più sarai debitore. Immaginate una persona che ogni giorno va a fare dei versamenti in banca e non preleva mai. Così dopo un po' di tempo va alla cassa e dice, senti, vorrei avere un po' l'estratto conto. E così, diciamo, il cassiere o la cassiera ci dà l'estratto conto e c'è scritto meno tanti soldi. Come meno tanti soldi? Sono venuto tutti i giorni qui a fare versamento e mi trovo che sono in rosso. Ma come funziona qua? È strano questo. Sapete perché, fratelli? Anche da un punto di vista razionale può funzionare. Perché le persone che vogliono arrivare alla vita eterna, aggiungendo all'opera del Signor Gesù anche le loro, tra virgolette, buone opere, stanno insultando il Signore. Perché stanno dicendo implicitamente che l'opera di Cristo non è stata sufficiente a garantire la salvezza eterna. È difficile capire questo, sapete? Io ho una sorella per la quale noi preghiamo, e questa sera pregheremo ancora, per Rosaria, che è una grandissima religiosa. È così imbevuta di queste cose che quando io le parlo di questo non riesce a capire. Non riesce a capire. E dicevo, anche dal punto di vista razionale, la cosa non può funzionare. Provate ad immaginare che il Presidente della Repubblica vi invita una vostra famiglia a cena. Voi arrivate lì, no? In questa grande villa, con tanti camerieri, i migliori chef del mondo, c'è di tutto, tutto quello che serve, molto di più, per tornare a casa con lo stomaco pieno, e a un certo punto qualcuno di voi tira fuori dalla borsa il pane, la carne, formaggio. Che cosa direste voi? Sarebbe contento il Presidente della Repubblica? E dice, ma guardate che bravo questo, meno male che ha portato qualcosa, eh? È vero o no? O si offenderebbe? Dice, ma come, tu non pensavi che io ti potessi dare quanto era necessario per mangiare? È un insulto, fratelli. È un insulto all'opera del Signore. Allora, tutto questo concetto che purtroppo è stato e viene portato avanti dalle sette, dalle religioni. Pensate, una volta proprio lì a Somma, con una che segue una setta molto molto conosciuta, si parlava proprio delle opere, no? E io, quando ho detto a questa persona, a questa ragazza, dice, no, io sono il Signore, mi ha salvato, sono quasi 50 anni che Dio mi ha dato la vita eterna, e quindi l'opera di Cristo è sufficiente per garantire la salvezza. Questa mi guarda e mi dice, ma scusa, mica tu sei perfetto. Perché, scusa, per essere salvati bisogna essere perfetti? E certo. Ah, scusi, lei conosce qualcuno di voi che è perfetto? No. Conosce qualcuno di voi che arriverà alla perfezione? No. Ma allora non siete normali, scusate. Che cosa state facendo? Non avete nessuna certezza. Proprio zero e continuate. Guardate come la mente umana è strana. Pur di non sottomettersi alla rivelazione del Signore, credono delle cose che sono davvero incredibili. Venite con me nella lettera di Paolo agli Efesini. Chiameremo questo punto della nostra riflessione, la chiameremo il punto di partenza e il senso logico della salvezza. Il punto di partenza e anche il senso logico della salvezza. il passo che lesse in aprile Daniele, capitolo 2, versetti da 8 a 10. Dicono così questi versi: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Notate adesso: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Noi conosciamo bene questo passo, è vero? Questo è un po' il punto di partenza. Nei primi tre versi l'Apostolo Paolo fa vedere la condizione nella quale noi ci trovavamo prima della conversione. Eravamo perduti, senza speranza, come tutte le persone del mondo. Indipendentemente dalla nostra condotta, noi eravamo delle persone perdute. Poi nei versi 4 a 7 l'Apostolo Paolo fa vedere che Dio ha avuto misericordia di noi. C'è questo ma versativo, è vero? Ma Dio, per la grandezza dell'amore di Dio. E poi i versetti 8 a 10 ci fanno vedere il modo in cui siamo arrivati alla salvezza, per grazia mediante la fede. Allora, io non voglio commentare i versi 8 e 9, sono anche chiarissimi. È interessante vedere, ad esempio, che non si parla di una salvezza che deve ancora venire, ma l'Apostolo Paolo dice siete stati salvati, quindi parla proprio del passato, non di un futuro, qualcosa che è già avvenuto, non è per opere, è un dono del Signore, molto interessante. Ma voglio fermarmi qualche minuto, perché il tempo vedo che corre, sul versetto 10. Notate, in questo verso 10 voglio farvi notare quattro principali verità. Notate, prima abbiamo questo infatti, notate adesso, perché qui abbiamo il senso, lo scopo principale, uno degli scopi principali per cui il Signore ci ha dato la vita eterna. Siamo stati salvati. Si parla molto, è vero, della salvezza, di questi passi molto conosciuti, eccetera, però mi permetto di dire, si parla pochissimo di quello che è implicito alla salvezza. Allora, quattro verità principali. La prima, notate cosa dice qui l'Apostolo Paolo: noi siamo opera sua. Bellissimo questa, no? Noi siamo opera del Signore. Cioè, detto in termini molto più semplici o più pratici, noi apparteniamo al Signore. Noi siamo del Signore. Grazie a quest'opera di salvezza, noi apparteniamo al Signore. Se leggete ad esempio Colossesi capitolo 1, i versi 12 e 13, troverete a un certo punto che l'Apostolo Paolo parla di un trasloco spirituale. Dal regno delle tenebre, il Signore ci ha portati nel regno del suo amato figlio. Apparteniamo al Signore. E senza portarvi in troppi passi, non voglio stancarvi, è interessante, ad esempio, quando si legge in Prima Corinzi, nel capitolo 6, versetti 19 e 20, l'Apostolo Paolo dice: non sapete voi che siete il tempio dello Spirito Santo? E poi dice che non appartenete più a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo, cioè col sangue del Signore Gesù. E poi dice: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora, la prima verità davanti alla quale l'Apostolo Paolo ci mette, dopo che abbiamo realizzato la vita eterna, è proprio la spiegazione delle buone opere, cioè noi apparteniamo al Signore. Beh, allora fratelli, mi dispiace, non posso entrare troppo nel merito di questa riflessione, perché veramente meriterebbe una disamina molto, molto più attenta. Appartenere a qualcuno vuol dire rendere conto a qualcuno, no? Allora, quando noi gestiamo la nostra vita nel modo che più ci aggrada, che più ci piace, noi stiamo defraudando Dio di un suo diritto. Perché? Perché se noi apparteniamo, siamo stati comprati da qualcuno, o compriamo qualcosa, noi diventiamo la proprietà di quello che abbiamo comprato, no? È vero o no? Se io compro una macchina, beh, non devo rendere conto alla macchina quante volte la voglio prendere, a che ora la voglio prendere. Posso fare di questo oggetto quello che voglio. Allora dobbiamo riflettere su questo. Allora l'Apostolo Paolo dice, attenzione, siete salvati? Allora è importante che noi capiamo che adesso siamo opera del Signore. Allora, ci stiamo comportando così? Stiamo decidendo noi o sta decidendo il Signore? È importante questo. Poi abbiamo un secondo dettaglio, una seconda verità che troviamo qui. E l'Apostolo Paolo dice, subito dopo che dice siamo opera sua, dice siamo stati creati in Cristo Gesù. In altre parole, siamo la creazione di Cristo Gesù. Perché usa questa parola creazione? La prima volta che troviamo questa parola è in Genesi 1, no? 1:1. Nel principio Dio creò. Ed è una parola che vuol dire fare dal nulla. Il Signore non ha creato il mondo usando del materiale già esistente, anzi in Ebrei capitolo 11 dice che la creazione del Signore è una creazione adulta, non c'era niente. Quindi noi siamo la creazione del Signore Gesù. Il Signore che cosa ha fatto? Non ha riparato un po' la nostra vita. Ha visto che eravamo bugiardi, beh, allora mettiamo a posto la bugia, tutto il resto va bene. C'era qualche cosa che non andava, si zoppicava da qualche parte, allora il Signore ci ha messo lì una pezza, come fanno i muratori quando devono chiudere un buco, eccetera, allora tutto va bene. No, noi siamo una creazione nuova. E dove è scritto che siamo una creazione nuova? È scritto in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 17. Se uno in Cristo è una nuova creatura, una nuova creazione letteralmente. Non siamo stati, non ci ha riparati, ha fatto qualcosa di nuovo. È bellissimo questo, fratelli. E poi una terza verità ancora molto, molto, molto importante, ci dà lo scopo. E dice l'Apostolo Paolo a un certo punto, per fare le opere buone. Mai questa parola opera è aggettivata buona quando non si parla della vita eterna. Ci sono delle persone che fanno delle opere buone, vero? Pensate a tutta quella gente magari che si prende cura delle persone senza tetto, che dormono per le strade. Pensate anche quante persone danno da mangiare, migliaia di persone che sono povere, eccetera. Sono delle opere buone. Ma la differenza del credente e del non credente sta nella ragione per cui si fanno queste opere. È lo scopo per cui si fanno. Quindi lo scopo della vita eterna sono compiere le opere buone. E vorrei anticiparvi qualcosa di cui parleremo una prossima volta. Vorrei farvi notare che in tutte 25 volte di cui parla il Nuovo Testamento di opere buone, è interessante, non dice mai le opere buone sono queste. Sapete perché? Perché quando la scrittura parla di opere buone, io ve lo farò notare nel corso di queste meditazioni, abbraccia tutta la vita del credente, tutta la vita spirituale, morale, fisica, di ogni ambito della vita del credente. Quindi la scrittura non dice le opere buone sono fare l'elemosina. Io pensavo così all'inizio quando leggevo. Non è questo. Abbraccia tutta la vita del credente. Quindi parla di opere buone, ma non classifica queste opere. Le fa vedere man mano che noi andiamo avanti nella parola del Signore. E poi abbiamo un'ultima verità riguardo a questo passo, che è molto molto interessante. Dice che Dio ha precedentemente preparate per noi. Cioè prima ancora che noi ci convertissimo, o nel momento in cui noi ci siamo convertiti, Dio aveva già le opere buone che ha preparate per noi. Allora non sono le nostre opere, non sono quelle che dobbiamo cercare noi. Perché nel corso di questo studio noi vogliamo anche vedere che a volte facciamo delle opere che definiamo buone, ma che per Dio non sono buone. C'è un passo, se ricordo bene, nel capitolo 19 di Luca, dove il Signore dice che quello che è eccelso fra gli uomini è abominevole presso Dio. E a volte noi pensiamo di aver fatto una cosa buona quella, ma poi all'analisi biblica, alla luce delle scritture, il Signore dice no, quella non è la cosa buona. Tu hai pensato che fosse un'opera buona, ma io non posso dire che è un'opera buona. Queste quattro verità. Quindi molto molto importante. Ci poniamo un'altra domanda, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno fino a un certo punto. Allora, cosa sono le opere buone? Perché vengono chiamate opere buone? Allora, diciamo che le opere buone sono delle azioni buone che noi compiamo per il bene di qualcuno. E lo vedremo più avanti in maniera più dettagliata questo che vi sto per dire, è il modo di Dio che ci ha affidato per dimostrare che siamo veramente convertiti. Questo è vero soprattutto per i figli dei credenti, eh? Vedi, per noi, per me, che vengo dal mondo, e se mi vedete senza capelli perché il Signore mi ha tirato per i capelli dalla pattumiera, è facile dire questo si è convertito, perché c'è un cambiamento di vita. Ma per i figli dei credenti, ecco che vivono in una buona famiglia, dove si parla del Signore, tutto va bene, poi sono tranquilli, sono qua, sono là, e allora ecco che dico, si sono convertiti. Forse, pare più pericoloso. Per chi viene dal mondo, invece, il cambiamento si vede, e si vede in modo radicale. Non si diventa perfetti, ma si vede. Le opere buone sono una dimostrazione che noi ci siamo convertiti al Signore, perché lo scopo di Dio è uno degli scopi importanti di Dio, compiere le opere che il Signore ha precedentemente preparato per noi. È un modo per non rimanere pigri, di far fuggire l'inerzia. È un modo, fratelli, per portare frutto. In Tito, capitolo 3, versetto 14, è scritto che l'Apostolo Paolo dice al suo collaboratore Tito: imparino anche i nostri a fare le opere buone perché portino frutto. È un modo per portare frutto. Non dice, non specifica quali sono, ma sono delle azioni grazie alle quali questo credente sta portando frutto per il Signore. E il frutto per il Signore è la dimostrazione che siamo salvati. Non dimentichiamo la parabola del seminatore, nel capitolo 8 di Luca, dal versetto 11 a 15, i quattro cuori con cui il Signore emblematizza, cioè mette insieme tutto il mondo. Solo l'ultimo cuore, dice, un cuore onesto, trattiene la parola dentro e porta frutto per il Signore. Se non c'è il frutto, bisogna vedere se c'è la vita, se c'è la salvezza. Questi sono tutti equivoci che noi vediamo. Noi facciamo presto a dire, quando si predica, dai tu fai la pregherina e poi, no, non è così. Ci deve essere la consapevolezza della condanna di Dio sopra la persona, per arrivare a gridare e chiedere al Signore di liberarci dall'inferno. Le buone opere sono l'obiettivo grazie al quale noi portiamo del bene agli altri. E questo è davvero molto importante. E le buone opere sono di diverso genere e di diversa natura. Come abbiamo detto prima, che vedremo poi più avanti, è molto importante perché abbraccia tutta la vita dell'uomo. Questo è molto, molto importante. Mi veniva un pensiero, lo voglio dire, mentre pensavo oggi. Perché qualcuno potrebbe dire, cosa posso fare per fare una parola buona? Io pensai ai giovani di questa chiesa. Che bello vedere dei giovani che vanno a visitare i malati. Pensate a Matilde, 2 o 3 giovani che vanno lì, che leggono la parola di Dio. Quante volte noi parliamo di evangelizzazione? parole. Ma provate a pensare, due o tre giovani che vanno a casa di Matilde, con Carlo lì presente, che leggono la parola di Dio, che si mettono a cantare. Quest'uomo che vede, dice, ma questi giovani, ma invece di andare a trovare le ragazze, andare in giro a divertirsi, ma che testimonianza è questa? I giovani che vanno a visitare le persone anziane, le persone malate, invece di andare a Piazza Duomo a vedere quanto è bello il Duomo con la Madonnina, portare frutto. L'anno scorso siamo stati giù, siamo stati a Foggia, e se lo ricorderà Luca, vede già sorride Luca, ho portato mio nipote, e mia moglie mi ha portato mio nipote Andrea e Luca a trovare Salvatore Corcelli. Perché li ho portati lì? E vedere quest'uomo malato, che raccontava le sue esperienze spirituali a questi ragazzi, e quelli stavano così. Andate a visitare, qui ci sono persone malate, andate lì, leggete la parola di Dio. Queste cose valgono più di 100 messaggi dietro il pulpito. Io ho l'impressione, fratelli, e tiratemi pure le pietre, che la nostra spiritualità si ferma dietro a questo pulpito. Le buone opere! Quante cose possiamo fare? Non aspettare che capire che dono abbiamo, che tipo di ministero possiamo fare. Pensate a questi ragazzi che vanno a trovare le famiglie. Che testimonianza! Che testimonianza! Oggi non è più così. Oggi ognuno si coltiva il proprio orticello e non pensano a queste cose. Io torno a dire, vedresti due ragazzi con la bocca aperta davanti a quest'uomo sofferente, che di lì a poco poi sarebbe andato con il Signore a ascoltare l'esperienza spirituale. Sapete cosa dicono le persone? Quando muore un vecchio, è un'enciclopedia che brucia, una biblioteca che brucia. Approfittiamo perché vi possano raccontare anche i loro peccati, le loro sofferenze, le cose brutte che hanno fatto, le cose che Dio ha fatto per loro, e uscirete arricchite da queste cose. Poi prendiamo il pulpito se vogliamo. E se al Signore piacerà la prossima volta, sapete di cosa parleremo? Per compiere le buone opere devi essere un buon esempio. E lo vedremo nella scrittura. Altrimenti sono opere che non valgono niente, sono parole. Un buon esempio. Allora, ecco l'importanza, e sto per terminare, chiedo scusa, sto prendendo un po' di più. Venite, per favore, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo secondo Matteo, Gesù che predica il discorso della montagna. Mi devo confessare che non era questo l'argomento di cui volevo parlare, ma questa notte il Signore mi ha convinto di parlare di questo. Volevo parlare di un'altra cosa, ma sono contento che il Signore mi ha convinto. Capitolo 5, Vangelo di Matteo, i versi da 13 a 16, non vi preoccupate, non li commenterò, vi farò vedere soltanto due o tre cose veloci. Guardate Gesù cosa dice. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? No, non so se sapete perché Gesù sta dicendo questo, perché una volta, quando il sale diventava insipido, veniva buttato per le strade, non serviva più a niente, e quindi le persone che camminavano sulle strade che non erano come adesso asfaltate, calpestavano quel sale che ormai non aveva più sapore. E così dice Gesù, sarà per chi non vive in un certo modo. Non è più buona nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sotto il candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Adesso guardate Gesù cosa dice. Così. Volete veramente capire che significato ha questo? Così. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Torna Matilde, immaginate a Marco, Mamma mia, non ho mai visto ragazzi così. Certo, se va a una famiglia è normale, è una famiglia che va a trovare lì, è normale. Per se vai a trovare gli anziani, i malati, è normale che i conduttori, gli anziani fanno questo lavoro, ma dei ragazzi credenti. Come si fa a non glorificare Dio? Ma questi sono veramente dei figli di Dio. Così risplende la vostra luce. Cosa sono le buone opere? Sono delle azioni che dimostrano la salvezza, sono delle azioni che noi compiamo perché portiamo del bene agli altri, non a noi. Poi viene anche del bene a noi, ma agli altri. E Dio è glorificato. Amen.
Amen. Possiamo.